tried to get you all alone. It shouldn't be this hard when everybody's gone. And I said, hey,
hey,
you, me, talk now. This little town has had its day. The more things change, the more it still stays the same. And I said, hey,
buonasera, buongiorno, dipende dal fuso orario in cui vi trovate in questo momento. Benvenuti ad Allora di Amadeus, stella della galassia 123 Stream, di molto similiante ad Alpha Centauri, galassia che comprende anche quelli che eroi e il salotto della morte. Iscrivetevi al gruppo 123 Stream, alla pagina Allora di Amadeus, al canale YouTube Allora di Amadeus tutto attaccato e diventate i nostri followers sul profilo Instagram. Ma parliamo di chi è venuto a trovarci. Avete presente Teodor Ruti, i romanzi, i saggi, il comunismo non ortodosso, l'impegno? Bene, per me è un mito. Oggi con noi avremo Fulvio Abbate. Buonasera e buongiorno.
Buonasera e buongiorno Luca. Innanzitutto volevo fare un omaggio alla sigla. Solo nel passato esiste il calore. Anche quando il passato si mostra nel suo bianco e nero ferroso o polveroso. E quindi l'inattualità di questa sigla lunare e insieme direbbero i surrealisti desiderante a qualcosa di prodigioso. Mi sono già vergognato nell'usare il termine surrealisti perché noi purtroppo abbiamo sempre la necessità di dover mettere una nota a piedi pagina laddove spesso le persone o per analfabetismo proprio o per altro magari ignorano cosa sia stato il surrealismo. Allora, per onestà intellettuale e generosità, diciamo, dobbiamo dirglielo, ecco. E quindi cercherò di usare parole che non sembrino pesanti, ricattatorie, ma purtroppo le parole rimandano sempre a qualcos'altro.
Lo so bene, perché, come ti ho detto in privato, faccio l'insegnante e le mie parole rimandano a qualcos'altro.
Fra l'altro, io sono figlio di un insegnante, ma mio padre mi fece giurare che non avrei fatto il professore.
Anche mia madre.
Me lo fece giurare, mia madre insegnava francese. E mio padre disprezzava i professori, li disprezzava perché riteneva fossero gretti, ma non si è mai compresa la ragione di questo suo astio.
Senti,
una sera un insegnante, dopo essere stato in gita, aggiunse a casa alle 3 di notte e pretese d'avere un collega di mio padre, Raimondo si chiamava, pretese d'avere, diciamo, cucinato un piatto di pasta. Forse fu questa la scintilla.
Senti, a proposito della sigla, è una domanda che io non avevo previsto, ma che cosa dà un treno? Soprattutto uno di quei vecchi treni di una volta. Perché io sono stato un interrailer, ma ormai sono finiti.
Il treno, da una parte, rimanda ai versi di Azzurro, il treno dei desideri, dei miei pensieri, da una parte. Dall'altra rimanda a quelle tende di broccato ramagiate, che quando i finestrini erano aperti ti venivano sul viso. Rimanda a, e parlo sempre dei vecchi scompartimenti, a quelle immagini dell'Italia incorniciate di fronte a te. Tu facevi un viaggio e avevi negli occhi «Ne passe pensio dehors», le scritte, non affacciarsi al finestrino.
Quello in tedesco che non riuscivi, Sì, sì, quella che non riesci mai a pronunciare in tedesco.
Oppure, guardavi Orvieto, il Duomo, e tutto il viaggio, diciamo, rimbalzava lo sguardo fra Ne passe pancheo dehors e Orvieto, il Duomo. E non sapevi che un giorno saresti finito a Orvieto a fare addirittura il servizio militare, quando la leva era obbligatoria. Mm. Questo è il treno. Per i comunisti il treno è il vagone con cui Lenin giunge dalla Germania, o piuttosto Trotsky, col treno della rivoluzione, piombato, si affaccia, credo che si affacci Lenin e dica tutto il potere ai soviet, e il popolo esulta.
Sì, ma
per molte cose. Per altri invece fa risuonare parole come Lima o Riva Rossi, e sia, o Merklin, ma lì siamo già nel mondo dei diorama, dei plastici. Molte cose.
Sì, però per i comunisti italiani di 20 anni fa, 30 anni fa, ricorda tanto anche i treni speciali, quelli delle manifestazioni.
Sì, c'è una canzone, va detto che io non sono più comunista da tempo, anzi ho smesso di esserlo il primo maggio del 72, se vuoi ti dico anche per quale ragione. Mi trovavo di ritorno da Portella della Ginestra, dove c'era stata una manifestazione per ricordare la strage del 1947, e qui la nota è necessaria: la banda di Salvatore Giuliano, Bandito, finanziata dagli agrari, spara sui contadini in festa con le bandiere rosse delle camere del lavoro dei paesi vicini. Siamo in Sicilia, ed è forse uno dei primi misteri, diciamo, delle stragi da alcuni ritenute di Stato. E mi trovavo con noi alcuni cittadini sovietici spediti in viaggio premio, e una signora, moglie di un funzionario del Partito Comunista del luogo, una signora russa di nome Svetlana, li teneva con fare da capoclasse al freddo sulla banchina, e non li faceva salire sulla nave che avrebbe dovuto condurli a Napoli e poi da lì a Mosca, a Leningrado, così come si chiama, Vladivostok, o che dir si voglia, o anche a Tashkent. Alcuni erano uzbeki, fra l'altro. A un certo punto un compagno, lo diciamo tra virgolette, dice: ma perché non li fate salire tutti insieme, che fa un freddo da morire, perché tenerli qui al gelo? E questa signora sovietica dice: il comunismo è ordine, come voler dare una lezione. Quel giorno, io in quell'esatto istante, quel pomeriggio del primo maggio del 72, ho smesso di essere comunista. E quando mi dico comunista lo dico tra virgolette, perché è una parola che mette paura, ovviamente.
Senti, tu hai detto più volte che la sinistra è conformista. E lo è più della destra. Spiegaci questo concetto.
La destra, se uno è di destra, vive bene, ha dalla sua valori certi: Dio
patria,
famiglia, razza. Ha come argomento prediletto le tasse. La destra non deve convincere. La sinistra viene al mondo. Io ho scritto un pamphlet sul conformismo di sinistra nel 2005, mi pare, dove scrivevo che è fra l'altro scaricabile in rete gratuitamente sul conformismo di sinistra, Fulvio Abbate, chi fosse incuriosito. E la sinistra viene al mondo per tagliare la testa al re, se no che, cioè, la sinistra nasce con la rivoluzione francese, i deputati più rivoluzionari, ovvero i giacobini nelle loro correnti più estreme, gli arrabbiati, la montagna, si siedono sulla parte sinistra dell'emiciclo. E la sinistra, se non viene al mondo per tagliare la testa del re, quindi per negare il conformismo, la sinistra come si è configurata nel tempo, ovviamente parliamo di una sinistra immaginaria che si identifica con la banalità delle chipster, della Nutella, di un Veltroni, nel migliore dei casi produce amichettismo, cooptazione. La sinistra non può avere paura delle parole. Tu dici, ma la sinistra deve governare. Ma noi siamo artisti e a noi interessa la rivolta,
sì,
non il governo.
Confermo.
Ma che? Confermo. Ma chi vorrebbe mai governare? Io mi sono candidato sia 7 anni fa sia in questi giorni alla presidenza della Repubblica. L'altra volta ho preso un voto, adesso conto di prenderne almeno 3. Ma è un gesto? Eccolo, la parola d'ordine che mi accompagna è contro ogni ambizione. E Drupi ha composto, diciamo, l'inno, chiamiamolo così, di questa mia avventura recente. È la rivolta, cioè gli artisti devono essere un piede di porco che ho un chiodo a 4 punte, non devono lavorare alla costruzione del consenso. Ma chi l'ha detto? Pasolini, che tu vedi alle mie spalle in una straordinaria foto, ecco, proponeva l'abolizione della televisione e anche della scuola media dell'obbligo. Il suo biografo Enzo Siciliano diventa, che era espressione di quel conformismo, diventa presidente della RAI, e anche con orgoglio. Capisci bene che tu dici, ma Pasolini è uno sconfitto, e noi non possiamo fare l'apologia della sconfitta, perché sarebbe retorica. Noi dobbiamo sognarci con un anello d'oro tempestato di gemme intorno al pisello, cioè il massimo del lusso, con una fetta d'ananas su una chaise longue. Dice Pasolini in una poesia, sentito la preghiera di commissione, l'idea del domani, l'idea del potere non esisterebbe senza l'idea del domani. E noi abbiamo l'obbligo di non pensare al potere. Che ci importa del potere? È una cosa inaccettabile. Noi dobbiamo essere pura gioia, se ci riusciamo, oppure anche a volte pura rabbia. Sono stato un po' retorico, mi faccio un po'.
No, ma va bene. Io a questo punto mi vengono in mente tre domande. Pasolini a scuola. No? La scuola media dell'obbligo andava abolita, ma io che faccio il docente, io provocatoriamente e anche un po' stupidamente mi viene da chiederti se la scuola ha ancora senso.
Ma certo che ha senso.
Secondo me sì, però
non ha senso la fatica degli insegnanti che andrebbero premiati, perché noi abbiamo... Qual è, e che invece è anche una parte pedagogica che mi fa un po' orrore, cos'è uno scrittore? In prima istanza è uno che dà nome alle cose. Ti dice una ragazza, a me piace quel tipo di musica che fa così, 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 così. Ora tu dici, spiegami meglio. E le dici, quel tipo di musica che tu mi stai accennando in modo fantasmatico è Miles Davis, e gli hai dato un nome. La scuola ha senso perché dà nome alle cose, perché nessuno possa dire ho letto un libro bellissimo e tu gli dici ma cos'era? Dice ma sai i titoli non me li ricordo. Ma non è possibile. La scuola è importante perché ti insegna che cos'è una ruota e come nasce la ruota. Diciamo che è il primo atto, diciamo, del progresso umano, quindi del movimento, di quello che poi sarà la locomotiva, e torniamo al treno. Certo, ci deve essere anche la predisposizione, però la scuola è fondamentale. perché noi dobbiamo essere persone coscienti e in possesso dei nomi delle cose. Poi esiste anche un livello superiore nella poesia. Ad esempio Rilke dice: noi diciamo che la fontana è fontana, ma le cose, fontana, torre, ma le cose non sanno di chiamarsi così. E quello è un livello superiore, è il livello dell'indicibilità. Però di base noi dobbiamo sapere che il succhiello non è una forma di pompino, ma è quell'oggetto che serve per, come si chiama, quel trapano manuale che si chiama succhiello. Pensa che io da meridionale, quindi da ignorante, quando ero, fino a qualche anno fa, pensavo che un paio di, dammene un paio, significasse un po'. Invece no, un paio sta per due. Io ho un'amica principessa che diceva Sciascia che i siciliani si sentono ospiti dentro la lingua italiana. Che le chiedi come va? Dice, e lei ti dice: sono stata partita, nella convinzione che non si dica sono stata in viaggio. Quindi io da scrittore ho dovuto anche imparare cosa sia la lingua. Tu dirai, ma questo è insignificante, visto che il linguaggio corrente è fatto di regà, anvedi, e fra l'altro l'apoteosi dei social nelle sue forme più limitate quantitativamente portano verso la semplificazione, ma noi non possiamo abbandonare la complessità. Certo, in un mio romanzo io parlo e ho fatto l'esegesi del succa, che ormai è un termine globale, succa e succa forte, ma non è dialettico il succa. Tu mi dici una cosa che io non condivido, ti dico succa, ma nel sentire comune. Io ho fatto poker in quel momento, come a Roma quando ti dico di fronte alla tua complessità, io ti dico esticazzi, vinco io dicendoti esticazzi, ma la complessità muore in quel momento.
Sì, muore. E mi dici un trucco per raccontare a Pasolini ai miei alunni, tenendo conto che si fa in quinta, si fa all'ultimo minuto, si fa tardi.
Allora, io ho scritto tre libri su Pasolini e
Sì, appunto.
adesso ho scritto un primo nel 2005 e l'ultimo nel 2014. Adesso, siccome ci sarà il centenario della nascita, ho riletto quei miei libri che poi sono diventati un unico libro, l'ultimo, che si intitolava Pasolini raccontato a tutti. L'ho trovato molto brutto, scritto molto male e confesso, ho confessato una mia sofferenza, un limite. Di Pasolini va spiegata una cosa fondamentalmente, che è stato innanzitutto una persona molto coraggiosa, enormemente coraggiosa, che oltre ad averci donato dei versi straordinari, ha cercato di spiegare alcuni misteri della società italiana, come ad esempio le stragi, la strage di Piazza Fontana. Com'è possibile che un pomeriggio di un 12 dicembre del 1969 qualcuno decida di deporre una bomba dentro un istituto bancario? E da quel momento la società italiana si ritrova un po' come per gli Stati Uniti l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy. E poi non era conformista, ha cercato di dire, e anche quando i fascisti lo insultavano, lui cercava di argomentare le sue ragioni. È stato forse l'artista, lo scrittore più coraggioso che noi si sia avuto nello scorso secolo. Tu mi direi allora che cosa suggerire? Quale opera? Visto che le poesie non le legge nessuno. I romanzi, io suggerirei la lettura di un romanzo che è Una vita violenta, che è uno straordinario romanzo che si svolge a Roma negli anni 50, la storia di un ragazzo sottoproletario e della sua mutazione da teppistello di borgata fascista a involontario eroe durante un'alluvione dell'Aniene e del Tevere, con un uso delle forme gergali, dialettali straordinario. Però ognuno in un libro deve cercare ciò che gli è più congeniale. Per molti Pasolini è il mistero del suo delitto, se si sia trattato di un delitto omosessuale, un delitto politico, o piuttosto, come sostengono altri, un automartirio.
Senti, nell'epoca dei social, siccome hai parlato di Pasolini, hai parlato di Rilke, mi viene in mente che nell'epoca dei social sono riemersi poeti da Facebook, li chiamo io. Che valore hanno? Se ne hanno.
Alla poesia si chiede di dire parole che confermino le nostre emozioni oppure siano un po' dei cerotti per medicare le nostre ferite. E anche e periodicamente, visto che tu mi accenni a Facebook, tu trovi dei banner dove alcuni versi, c'è qualcuno che raccoglie questi versi e come un tempo avveniva con i biglietti dei Baci Perugina, li lascia volare dentro le pagine di Facebook. È una forma di alfabetizzazione emotiva, sentimentale. Non è necessario che poi tu vada a leggere. Metti l'intera opera di Neruda, ecco, ho la sua autobiografia, Confesso che ho vissuto, dove Neruda dice, Neruda, poeta comunista, dice in tempo di guerra parlare di alberi è un crimine e si riferisce a Rilke dicendo ma mentre i nazisti sognano di sterminare intere popolazioni, che senso ha parlare dell'indicibile? È uno scrittore sovietico, di cui adesso non mi sovviene il nome, perdona, insomma, c'è un vuoto, scriveva dei versi in cui dice che iniziavano così: uccidete valorosi soldati dell'Unione Sovietica, uccidete, riferendosi ai nazisti, ai tedeschi invasori. Però Trotsky, che è stato un rivoluzionario, che è stato il fondatore dell'Armata Rossa, quando gli dicono: Majakovskij sì, è un vero poeta, mentre Jesenin è un controrivoluzionario, Trotsky dice: no, Majakovskij porta con sé l'epica. Jesenin, altro poeta, invece raccoglie la grande anima intimista contadina russa. E lo dice Trotsky, e lo dice mentre ha una divisa di comandante fondatore dell'Armata Rossa. Poi nel 28 verrà mandato in esilio, poi verrà ucciso con un colpo di piccozza dai missili di Stalin, ma questa è già un'altra storia.
Senti, Chi e che cosa è un opinionista?
Allora, ti rispondo con un'altra frase già pronta. Anni fa, non ricordo quale casa editrice, aveva pubblicato una serie di pubblicazioni, di volumi su dei temi assoluti. Arte, Segno credo l'abbia scritto Umberto Eco, I Sedi credo fosse la casa editrice. E il volume sull'arte, arte, cominciava così. Arte, tutto ciò che gli uomini decidono di chiamare con questo nome. L'opinionista è uno che esprime opinioni. Possono essere modeste, possono essere invece illuminanti. A me una volta invitarono alle invasioni barbariche e mi chiesero di distruggere lo psicoanalista Morelli, quello di Rita.
Ho presente.
Morelli arriva e dice una cosa straordinaria. Dice: anche passare lo straccio, lavare per terra, può essere una grande opera nella quale noi ci raccogliamo. Eppure Morelli veniva considerato una figura banale in quel contesto, che aveva la pretesa ad essere invece più colto e più elevato. E quindi da Morelli ho imparato questa cosa. Anche a Palermo si narra che vi fosse lo scemo della Zisa, un quartiere dove c'era una volta una reggia degli emiri, e si racconta che lo scemo della Zisa, che si chiamava Ludovico, ma era detto Louvet, durante il funerale del padre abbia preso a pietrate gli altri presenti al funerale, dicendo: io solo posso piangere perché sono il figlio. Può sembrare un gesto estremo, paradossale, ma pur nella sua nomea di scemo del villaggio c'è una profonda verità, diciamo, nella sofferenza di Ludovico che prende a pietrate gli altri dolenti. Una volta, te la dico in un altro modo, una concorrente di Miss Italia le chiesero: ma chi era Stalin? E la sai qual è stata la sua risposta?
No.
Uno stalinista. Che è una risposta meravigliosa.
Meravigliosa. È tautologica di suo.
Perché nei giorni scorsi è stato attaccato Montanari.
Sì.
Ecco, perché commentando il discorso di Mattarella ha immaginato che il dattero sia prodotto dalla palma. E qualcuno, diciamo, lo ha irriso. E invece nel mondo della poesia, dell'immaginazione, della patafisica, la palma può produrre anche il limone. Noi dobbiamo trascendere tutto questo, a meno che non ci si voglia, diciamo, inchiodare al piano più immediato e misero di realtà. Ma noi siamo artisti, non dobbiamo... Non governiamo col
righello.
Col righello.
Senti, parliamo di Covid. Avrei due domande. Una così, ma qualcuno mi ha detto, qualcuno per strada mi ha detto: beh, il Covid in fondo ha abolito le differenze fra borghesi e proletari.
Non è vero. Questa persona non ha mai visto nessun'opera cosiddetta Trionfo della Morte. A Palermo c'è un famoso affresco, il Trionfo della Morte. La morte cosa fa? Ha la falce, è uno scheletro, e in ogni rappresentazione della sua opera trascina con sé un recolo ermellino e la corona, e nello stesso tempo un povero fittavolo. Siccome il Covid è portatore di morte, a meno che noi non si voglia sostenere che il Covid non esiste, una semplice influenza, e non è il mio caso, certo, se tu hai tre figli e devi fare, anzi questo smentisce ulteriormente, hai tre figli e hai uno stipendio modesto e tre figli tuoi devono fare la scuola a distanza e hai un solo computer in casa, o piuttosto devi fare dei tamponi e hai avuto la sciagurata idea di fare sette figli. Capisci bene che
alcuni costano 18 euro l'uno.
E quindi fai il conto. Quindi non è vero che ha abolito, anzi ha acuito le distanze sociali, le differenze.
E la seconda è che tu parli di ravveduti del Covid, se non sbaglio. E la storia è piena di ravveduti. Che categorie sono?
Beh, nel caso del Covid, San Paolo è un ravveduto.
Sì.
San Paolo perseguitava, San Paolo era un uomo di potere, era un colonnello, diciamo così, perseguitava i cristiani, un giorno inciampa, vede una luce, si ravvede. E diventa cristiano egli stesso. Questo è il ravveduto. Nel caso del Covid ci sono state delle persone che sostenevano l'inesistenza del Covid, si sono ammalate e hanno scoperto che il Covid esiste, c'è, è una minaccia concreta. Poi c'è un altro pezzo di mondo che davanti al ravveduto che fa un appello e dice: ragazzi, vaccinatevi, sostengono che si tratti di attori pagati. E lì scatta il pensiero magico. Quale cosa è il pensiero magico? Hitler sta nel bunker della cancelleria, le artiglierie sovietiche sparano ad alzo zero, le avanguardie dell'esercito rosso stanno a 5 chilometri dal bunker, il Reich millenario è finito, e Hitler dice: adesso arriveranno le armate di von Katzel e ribalteranno la situazione. Non è un pensiero concreto, in psichiatria questo si chiama pensiero magico. Il pensiero magico ti fa dire che quelle le bare di Bergamo non erano vere, erano,
cioè, erano vere, ma erano vuote.
Erano vuote, erano una bellissima messa in scena di un potere occulto che vorrebbe governare. D'altronde, molti ancora adesso sostengono che l'uomo non sia mai andato sulla Luna. Lo stesso pittore Mario Schifano, che è stato un mio amico, sosteneva che, ed era una persona intelligente, sosteneva che in realtà non è vero che si sia mai andati sulla Luna. È stata una messa in scena. Mm-hmm. Pensiero magico può toccare chiunque, insomma.
Senti, sei ancora situazionista?
No. Col tempo, quando mi chiedono cosa sono politicamente, ormai dico socialdemocratico e tanassiano. Tanassiano era un socialdemocratico.
Sì, sì, me lo ricordo.
C'ho anche la bandiera, alla fine vorrei anche mostrarla, la bandiera
del PSD.
Eh?
Del PSD.
No, del PSU, quando i socialisti e i socialdemocratici...
Ah, sì, 72, 72.
No, 60, no, 66.
67. E quando si riunificarono. 72 si ridivisero. Sì, okay. Sì, sì.
No, si sono perdonami, non vorrei essere pedante.
No, no.
Ma hanno registrato insieme 65, 66, 67, 68. Nel 69 si erano già lasciati. 4 anni di tentativa di coabitazione.
Sì, 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 sì. Ma no, io non ero nato. Cioè, sono nato nel 67, quindi non quegli anni...
Mi sono stato nel 67, ti faccio vedere una cosa meravigliosa. Sì. Resta lì. Non ti muovere. L'immagine che sto per mostrarti è un'immagine del tempo felice, è una fotografia scattata a Roma, in via Veneto, per salutare l'arrivo dell'anno in cui tu saresti nato. Mai più riavremo un cielo così terso e un'idea di pace sociale, atmosferica, come in questa foto, in questo scatto. E qui ci sta scritto: tu in che mese sei nato?
Maggio. 5 maggio.
No, qui c'è scritto marzo 67, non eri ancora al mondo.
No, 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 no.
Hai visto che meraviglia, le bandiere delle cosiddette, no cosiddette, delle compagnie aeree. Mai più riavremo nella sua interezza quel mondo.
Senti, tu hai partecipato al Grande Fratello, trasmissione che in un anno della mia vita mi ha tenuto compagnia. Lo dico
perché ero pagato, mentre tu no.
ma era una lunga malattia. Che cosa è la metafora a questa trasmissione?
Non è metafora di nulla. Io sono stato, io posso vantare la curiosità rispetto al dissimile, d'avere militato in un gruppo maoista quando avevo 15 anni, che si chiamava Servire il Popolo.
Servire il Popolo, sì.
Al quale ho dedicato un romanzo di fantapolitica, Quando è la rivoluzione. E oltre ad avere contezza di cosa sia il manifesto dei 100 fiori, di quando Mao Zedong dice date l'assalto al quartier generale, allo stesso modo ho contezza di un'esperienza antitetica come quella del Grande Fratello VIP, dove quotidianamente dentro quella casa io devo subire degli stupidi che ripetevano in continuazione dov'è Bugo? E ciò che dice Morgan sul palco di qualche Sanremo fa riferimento al collega Bugo, e l'arco, diciamo, delle informazioni culturali che queste persone avevano andava da dov'è Bugo a la luna nera, e lì capisci che tu in quanto professore dovresti metterti a piangere a un certo punto, e io in quanto scrittore idem. Un'esperienza dal punto di vista personale straordinaria, nel senso che mi ha fatto capire tutti i miei limiti emotivi. Io guardavo le ragazze che si preparavano, si pettinavano per la diretta del lunedì o del venerdì e mi dicevo, ma questa idea del femminile, che poi è quella dei selfie, io ho smesso di averla sotto gli occhi nel 1974, quando ho detto io non ci voglio andare più alla discoteca Speakeasy, dove questi hanno come modello i ragazzi La Lacoste, le femmine la camicia Cacharelle, i maschi il profumo Cappuccio o Sauvage, le femmine Charlie, poi Jones, Paco Rabanne ed è un'altra
le gonne sopra il ginocchio a sbalzo.
Ecco lì, capisci? Se vuoi il candore di molte persone. Perché il Grande Fratello è un programma profondamente noioso, noiosissimo. È una specie di collocamento dove, non era il caso mio, una serie di persone stanno lì e sperano che a un certo punto Mediaset, diciamo, gli dia un futuro lavorativo, professionale. Mentre il Grande Fratello ti divora e ti butta via. Lo dico per coloro che immaginino chissà quale prospettiva. Io sono felice di averlo fatto. Tanto mi hanno pagato, mi hanno riempito d'oro. Adesso pensavo di comprarmi una Ferrari anche. Sto scherzando, insomma. Perché ho capito quanto sono stupido, quanto sono privo di tenuta emotiva davanti a chi ha delle certezze inaffondabili. Un giorno che ho provato a dire che trovavo scandalose le sopracciglia di Anna Tatangelo, mi stavano divorando. E io ho pensato che le difendessero in quanto sul piano del gusto. E non era così. Le difendevano perché sapevano che Anna Tatangelo è cara ai piani alti di Cologno Monzese, che avrebbe avuto una trasmissione. Quindi pensa che stupidità la mia, che pensavo che la difendessero per una ragione culturale, di gusto. E ho capito di essere un coglione in quei momenti, anzi l'ho capito dopo.
Senti, tu hai scritto di Madonna, di Fedez, di Orietta Berti, ma io voglio domandarti qualcosa su Arigliano. Perché io mi è capitato di parlare con l'autore della sua di Colpevole, e io l'ho amato quella persona sul palco.
Caro Luca, non è facile parlare di Arigliano. Non è facile perché è facilissimo, era un angelo Nicola. Però dovremmo ricostruire quel mondo. Il mondo dei night, il mondo del dopoguerra, il jazz, la figura del crooner. Arigliano era un ragazzo brutto che aveva il dono del canto. In rete c'è un video dove lui canta Arrivederci, nel tempo delle televisioni private, con un numero di sovraimpressione 091 Palermo, stranamente, ma credo che andasse su molti circuiti. Tu lo guardi e ritrovi il tempo in cui i tuoi zii per le feste si donavano qualcosa di simile. Oh, grazie! Non mi dire, ma veramente sono felice di questo dono. Le fiche, Pierre Cardin. Quando le signore si preparavano con un abito lungo per andare ai veglioni, la gioia della piccola borghesia per una vacanza alla città del mare, i pomeriggi al minigolf, il digestivo Antonetto. Era un angelo. Io sono stato amico, l'ho avuto come compagno di divertimento in un'esperienza radiofonica in certi anni, da qualche parte ho le cassette. giorno cade la linea, poco dopo dalla regia mi chiamano e mi dicono: c'è un certo Pasquale al telefono. E dico: fallo entrare. Ed era Arigliano che quando telefonava diceva: sono Pasquale. Aveva un candore. Io poi gli ho detto: Nicola, ma se io volessi cantare? Lui mi ha detto: bisogna essere, non bisogna, bisogna essere squadrati. Io quando lui viveva a Magliano Sabina, mi è sempre dispiaciuto non essere andato a trovarlo. 20 km al giorno, 10 all'andata, 10 al ritorno.
Ritorno.
Andate a guardare questo video di lui che canta Arrivederci. Arrivederci è un brano di Bruno Martino, o piuttosto di Bruno Martino.
Bruno Martino.
Di Bruno Martì, straordinario.
Senti, due ultime cose. Una, la prima, ci fai vedere la bandiera del PSU.
Certo, la mostro alla fine, l'ho già
Sì.
preparata.
E poi, come spiegheresti una produzione come la nostra, Allora di Amadeus, a uno sconosciuto?
C'era una volta la BBC, c'era una volta la Rai, c'era una
TV.
volta l'NBC, c'era una volta Telecapodistria e noi stavamo dall'altro lato dello schermo, del televisore, del Telefunken. L'arrivo di una tecnologia ulteriore che vive dentro i computer o anche dentro gli schermetti dei telefonini ha fatto sì che Luca Valerio o Fulvio Abate potessero inventarsi la propria NBC, il proprio Radio City Music Hall. Questo. Tu dirai, però lì quello lo vedono molto di più. Se noi volessimo, faccio sempre questo esempio ripugnante, avere, toccare le vette del successo, sarebbe molto semplice. Dovremmo fare questa cosa qui. Ci mettiamo così, facciamo una scoreggia e con l'accendino produciamo la vampa, che è il gas che fuoriesce dall'orifizio anale produce. E lì saremmo inarrivabili. Se facessimo vampe con l'accendino, Bic, con la scoreggia, ma noi purtroppo oggi ci siamo preclusi queste vette, perché abbiamo parlato di Rilke. Ma che cazzo è questo? Sto imitando il Candido.
Abitante della casa del Grande Fratello.
No, no, in questo caso no.
No.
Cioè, se noi adesso avessimo parlato di Ronaldo, avremmo una centuria di persone che si masturbano dicendo felici di seguire, ma abbiamo parlato di Rilke, anche di Arigliano. Tu dirai, ma Arigliano non era Rilke, era un cantante popolare. Sì,
Però ormai è pop alto.
non è pop alto, è memoria irraggiungibile.
Inarrivabile, certo.
Qual è l'insulto che viene? Tu sei nato nel 67 e quindi ti salvi per 3 anni. Ma uno degli insulti più ricorrenti che viene fatto a chi è nato, e quindi ha argomenti anche stagionati, chiamiamoli così, tra il 47 e il 64, viene insultato con una frase: ok, boomer, come dire, togliti dal cazzo, preparati, anzi, perché non sei già morto? E questa è una forma di fascismo, parliamoci chiaro,
Sì.
tipicamente tipica di una subcultura analfabeta e stracciona. Ok, boomer. Dietro il movimento Novax, accanto alla sua componente fascista, accanto alla sua componente anche, diciamo pure, di sinistra, anticapitalista, e le riflessioni filosofiche dei cacciari che muovono lanciamo l'asso, muovono da le riflessioni di Michel Foucault, diciamo, sul sorvegliare e punire. Accanto a tutto questo, la vicenda del Covid sta dando grandi argomenti a coloro che hanno in odio il sapere. Quindi per voi professori sono cose amare.
Beh, sì.
Perché un tempo chi non aveva alcune nozioni si sentiva in qualche modo menomato. Il sentimento anticulturale che le destre, qual è il motto dei fascisti spagnoli? Abajo la inteligencia, viva la muerte.
Beh.
Perché la morte dovrebbe essere ritenuta, cioè la forza bruta, superiore all'intelligenza, cioè al sapere, alla intelligenza, cioè al pensiero? Vedi, mi hai fatto fare un discorso, diciamo, veemente e serio, mentre io vorrei essere solamente un coglione. Un coglione come i ragazzi che mi accompagnavano durante la preparazione dell'esame di maturità. Che io porto nel cuore. Avevano due argomenti. Uno riguardava i Lesselassie, le cui presunte pronipoti stanno al Grande Fratello. Ho scritto un articolo. Il fascismo insultava ai Lesselassie, il Negus, Tafari. Solo che Mussolini ha quattro straccioni che vanno a Predappio con i Gagliardetti, e invece Haile Selassie è considerato un dio dai Rasta e da Bob Marley. Quindi, diciamo, la storia ha dato ragione a chi, come Haile Selassie, i fascisti raffiguravano come un caprone nelle vignette. E questi, era morto da poco Haile Selassie, e questi ripetevano tutto il giorno, poi te la devo tradurre, Haile Selassie con sua moglie. Haile Selassie si è lasciato con la moglie. E poi era il tempo dei rally. Le lancia Stratos, bianche e rosse, con una livrea che riprendeva il pacchetto delle Marlboro, combattevano con le Alpine Renault. E ci stava un equipaggio composto da un francese che si chiamava Androuet e la sua navigatrice, che era una donna, si chiamava Biche, scritto Biche. E quelli che studiavano matematica, algebra con me, dicevano: a un certo punto Androuet e la Biche si fermano all'angolo di un tornante. E quindi ho subito tutto quel tempo con questi che ripetevano Haile Selassie, Selassie con sua moglie, oppure Androuet e si fermano, ecco, era un candore nella loro, diciamo, greve bestialità. E così io me li porto nel cuore.
Bene, allora noi ci lasciamo, ma io voglio vedere la bandiera per lasciarci.
La bandiera è molto grande, molto bella, originale. Questo simbolo è detto della bicicletta, perché i socialisti di Nenni, i socialdemocratici di Tanassi e di Saragat, nessuno voleva rinunciare al proprio simbolo, quindi li misero tutte e due, e fu commentata come la bicicletta.
Mm-hmm. Bello, bello, bello.
Io questa.
Probabilmente se io andassi a ripescare, se trovassi la cantina di mio nonno, qualcosa ci sarebbe.
Fammi mostrare il mio ultimo romanzo, che è un romanzo che parla dell'epidemia, che è La peste nuova, pubblicato dalla Nave di Teseo. Mm-hmm. Il protagonista è un inventore di barzellette. Mm-hmm. Qui viene chiesto di creare la barzelletta che salvi la città dall'epidemia. Perché è un inventore di barzellette? In realtà è uno scrittore. Perché uno scrittore può scrivere un pessimo libro, modesto. L'inventore di barzellette, questa è una metafora, ha l'obbligo della perfezione. Perché se quello che io ti offro non raggiunge l'obiettivo della risata, io ho mancato la mia missione, diciamo.
Oltretutto in un tempo breve.
Ma soprattutto trovare quella scintilla finale che ti faccia ridere, che susciti il riso.
Bene. Grazie infinite.
Grazie a te Luca e speriamo bene. No, in realtà la speranza, di cosa è fatta la speranza? Questo non lo sappiamo. Quindi, come c'è scritto sulla tomba di Herbert Marcuse, Heitermachen, continuare. Continuiamo.
Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.